Ora metto la tariffa,
Va
ecco.
bene, non c'è problema.
Bene. Siamo arrivati intorno al 520 e, come ho detto, oltre agli anni di Zaccaria, primo Zaccaria e Ageo, sono anche gli anni della terza parte di Isaia. Per essere pignoli, la terza parte di Isaia è appena un po' prima, tra il 529 e il 522, durante il regno di Cambise, imperatore di Persia, e il terzo Isaia si rivolge a quella comunità di poveri, umili e oppressi che avevano visto fallire le speranze di un ritorno, come loro lo immaginavano, un ritorno felice, un ritorno dove i poveri potessero star bene. Questo sembra che non sia avvenuto, e il terzo Isaia si rivolge a questo tipo di comunità che si sente un po' oppressa e delusa nelle sue speranze. Ageo e Zaccaria sono più positivi e, se vogliamo, più allineati. Sono dalla parte dell'autorità del Tempio. Il primo Zaccaria già testimonia la crescita del potere sacerdotale con quella scomparsa di Zorobabele. Ci si avvia così alle soglie del V secolo. Il periodo tra il 520 e il 398. L'arrivo, il 444, l'arrivo di Neemia è abbastanza sconosciuto, è un cinquantennio di cui sappiamo veramente poco. Se la cosa vi interessa, nel mese di settembre l'Associazione Biblica Italiana, che ormai conosco bene, fa un convegno scientifico a Assisi su questo periodo persiano. Su questi 50-100 anni di cui davvero si sa poco, però è un periodo importante perché è quello in cui poi piano piano nasce una buona parte della Bibbia così come la conosciamo adesso. Il problema è che sul piano storico siamo sull'incerto. Qualcosa di più si comincia a sapere quando inizia la missione di Neemia, 444, e poi più tardi quella di Esdra, 398. Per quello che interessa a noi, per quanto riguarda il profetismo, ci interessa sapere che in questo periodo, cioè intorno al V secolo, nasce una corrente che non troverà tanto spazio nella Bibbia, ma che è tuttavia molto importante nel giudaismo, la corrente apocalittica. Nasce in questo periodo il nucleo più antico della tradizione di Enoch, il libro dei Vigilanti in particolare. Qui dovreste chiedere a Sabino Chialà, perché è l'esperto che avete in casa sulla letteratura enochica, non c'è bisogno che ve ne parli io. Sapete anche che il libro di Enoch sarà rifiutato dall'ebraismo, rifiutato dalle chiese cristiane, ad eccezione della chiesa etiope, che continua a leggerlo come testo canonico. È un libro singolare quello di Enoch, si sviluppa su un arco di tempo di quasi 5 secoli. Il V secolo è solo l'origine di questo movimento. Un movimento che ci interessa comunque per capire il contesto, nasce da una riflessione sul problema del male, che è il grande problema di cui abbiamo appena parlato. La tradizione enochica risolve il problema del male in maniera molto semplice. Il male è responsabilità degli angeli caduti. Gli angeli caduti sono coloro che un tempo erano angeli, che ora sono diventati demoni e che sono i responsabili di tutto ciò che è accaduto di male sulla terra. Dunque, siamo di fronte a un dualismo totale, il bene e il male, a un predeterminismo pressoché assoluto. È già stabilito in anticipo chi sta da una parte e chi sta dall'altra, i giusti e i salvati, e la fine del male sarà dovuta a un intervento di Dio che spazzerà via tutto ciò che è parte del regno del male, instaurerà il regno del bene e ha già deciso a priori chi si salva o chi si danna. Quindi osservare la legge non serve a niente. La tradizione enochica è fortemente contestatrice di quella sacerdotale. Se provate a leggere l'inizio del libro di Vigilanti in confronto con Genesi 1, vi accorgete che c'è un abisso. Per Genesi 1 tutto è ordine, tutto è buono e bello. L'uomo è il vertice della creazione. Nella tradizione deuteronomista, se per caso il male c'è, è perché l'uomo ha tradito la legge. In quella enochica tutto è un gran disastro. Fin dalle origini del mondo, il mondo va di male in peggio e la colpa non è né dell'uomo né di Dio, ma dei vigilanti, cioè gli angeli caduti. E solo un intervento extramondano di Dio potrà restaurare quest'ordine violato. In fondo è una visione pessimistica della società, quella enochica. È un dire le cose vanno talmente male che solo un enorme tsunami potrà finalmente cambiare il mondo. Dio spazzerà via quest'ordine di cose e ne metterà un altro di suo gradimento. E tutto è già deciso a priori, no? Non puoi far nulla né per salvarti né per dannarti. Questo per far capire che il V secolo è comunque un periodo intenso. Sappiamo che la tradizione enochica già esisteva per via che sono stati trovati dei frammenti del libro dei Vigilanti, e questa è la prova che già nel IV secolo, inizio IV secolo, la tradizione scritta già c'era, il che ci riporta forse anche un pochino prima. Bene, andiamo avanti in questa panoramica dei profeti. Dopo il primo Zaccaria, io metterei l'ultimo libro del corpo profetico in senso canonico, cioè quello che chiude nel canone il libro dei 12 profeti, ovvero Malachia, che tra l'altro, come ben sapete, nelle nostre Bibbie che seguono il canone cattolico è anche l'ultimo dei libri dell'Antico Testamento, non è soltanto l'ultimo dei 12 profeti. Nella Bibbia ebraica l'ultimo libro dell'Antico Testamento è il secondo libro delle Cronache, ma questo dovreste aver studiato un minimo di com'è il canone. Il Malachia è un altro libro senza data, attribuito a un personaggio di cui non si sa altro che il nome. Oracolo, parola del Signore a Israele per mezzo di Malachia. Il nome, tuttavia, per una volta almeno, è sospetto. In che senso? Che Malachia significa semplicemente in ebraico l'angelo del Signore. Né più né meno. Malach è l'angelo, l'angelo del Signore. Viene già il sospetto che il nome sia addirittura un simbolo, il nome stesso, no? E vi dico subito che per la stragrande maggioranza dei commentatori è proprio così. Malachia non è mai esistito come personaggio, è una cifra, ora vedremo perché. Il libro contiene sei dispute tra il Signore e il suo popolo, dispute che si chiudono in un annunzio di carattere escatologico, i giusti che trionfano nel giorno del Signore. Due di queste dispute, cioè la seconda e la terza, la seconda è quella contro i sacerdoti sul culto impuro e la terza è quella sul matrimonio, matrimonio misti e ripudio della moglie, entrambe presuppongono la ricostruzione del Tempio. In entrambi i casi sembra che si dia per scontato da parte di Malachia il fatto che il Tempio esista. Non a caso si dice già al versetto 6: voi domandate com'è che abbiamo disprezzato il tuo nome, offrite sul mio altare un cibo impuro. Questo è un esempio abbastanza chiaro. Che esistesse ormai un culto stabile su un altare stabile e che quindi il tempio fosse ormai presupposto in funzione. Siamo dopo il 515 in ogni caso, quando i sacrifici ritornano a essere una realtà quotidiana. Il fatto che del matrimonio Malachia parli in un modo nuovo rispetto alla legislazione deuteronomica. Nuovo significa che Malachia rifiuta il ripudio, non ammette il ripudio, anzi se la prende con gli uomini che ripudiano le donne. La donna legata a te da un patto, dice 2,14. Nessuno tradisca la donna della sua giovinezza, perché io detesto il ripudio, dice il versetto 15 e il 16. Testimonia il fatto che Malachia non conosce ancora le rigide norme matrimoniali del tempo di Esdra. Ricordate che tra le riforme di Esdra, ma già con Neemia, vi sono riforme molto chiare sul cacciare le donne sospette in qualche modo di non essere israelite pure. E ci sono scene turpi nel libro di Esdra, con Esdra in persona che prende per i capelli le donne sospette di non essere israelite fedeli e le caccia materialmente fuori dalla città, con i figli avuti da quel matrimonio. Se i mariti le vogliono seguire, s'arrangiano, se non le vogliono seguire, le lasciano andare sole e rimangono soli loro in città. Ora Malachia presuppone una visione molto più positiva e ben diversa del matrimonio, dove il ripudio. Cacciare la moglie non è preso neanche in considerazione, quindi men che meno questo tipo di norme. E inoltre la polemica contro i sacerdoti è particolarmente dura e mal si accorda con le riforme di Esdra e Neemia che invece tutelano il culto e il sacerdozio. È vero che Malachia tutela anche lui il sacerdozio, nel senso che lo vorrebbe puro. Ma le parole contro i sacerdoti sono fortissime, sono tra le più forti di tutta la Bibbia. Una volta le ho citate in seminario, mi hanno guardato male i seminaristi, perché dice il versetto 3 del capitolo 2: Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre feste solenni. Perché siate spazzati via insieme con essi. È un testo impressionante. Il compito del sacerdote è, prima di immolare la vittima, estrarre gli escrementi e seppellirli in luogo a parte. Questo va fatto con cura, perché non puoi pensare di offrire a Dio la cacca degli animali. Questa va tolta prima. L'animale va pulito prima di offrirlo. Dice Malachia, anzi dice Dio. Quella cacca io la prendo, ve la spando bene in faccia e poi butto anche voi nella spazzatura, cari sacerdoti, così attenti alle vostre norme cultuali, in realtà così lontani dall'essere veramente sacerdoti. Attualizzate questo testo, eh? Voi che mettete tanta cura nelle vostre liturgie, sapete cosa ci faccio col vostro incenso, con i vostri fiori? Sapete dove ve li metto? Dice Dio. Immaginate di attualizzarlo oggi, no? Le vostre tonache. Questo vale per tutti, eh? Nessuno si senta esentato, compreso per me. Quindi il testo è forte, ma non è antisacerdotale, eh? È un testo violento perché Malachia vorrebbe un culto diverso. Cioè, tra l'altro qui. Si capisce bene che il compito dei sacerdoti, dice Malachia 2:7, è custodire la scienza. Dalla sua bocca si ricerca insegnamento, perché egli è messaggero del Signore degli eserciti. Questa è un'idea tutto sommato nuova del sacerdozio. Il sacerdote è l'interprete della legge, colui che insegna, mentre invece di per sé era l'uomo del culto. Qui il sacerdote comincia a cambiare aspetto, diventa qualcosa di ancora più grande. Si vede che il sacerdozio ormai è un potere reale, ingloba in sé il compito che non era soltanto il suo, quello per esempio di insegnare la Torah. Ha un compito ormai enorme di fronte al popolo. Quindi Malachia testimonia un cambiamento anche in questo. E in che epoca lo possiamo collocare questo libro? Abbiamo detto che siamo ancora lontani dalle riforme di Neemia e di Esdra, siamo dopo il 515, quindi tra la fine del VI secolo, la fine del VI secolo e gli inizi del V, nel cuore dell'epoca persiana, forse durante il regno di Serse. Saremmo allora tra il 486 e il 465 avanti Cristo, se questi dati li prendiamo con un po' di larghezza. Ho detto prima che Malachia somiglia molto a un personaggio fittizio, l'angelo del Signore, e difatti siamo probabilmente di fronte a un ulteriore nuovo genere di profezia. quella che oggi chiamiamo una profezia letteraria, ovvero un profeta che non è più legato a fatti o personaggi, al re o a fatti come la costruzione del tempio, un profeta che scrive a tavolino, diremmo noi oggi, dunque un messaggio scritto non da un personaggio reale che ha predicato sulle strade, ma da qualcuno che si è travestito da personaggio e ha pubblicato una riflessione di carattere profetico. È un altro modo di fare profezia. Tant'è vero che gli agganci con fatti reali sono molto blandi. Beh, le accuse ai sacerdoti, le accuse ai mariti che ripudiano le mogli, le accuse agli empi che dicono a che serve osservare la legge, ma riferimenti storici concreti non ve ne sono. Non si sente più questo aggancio profondo con la storia. E inoltre, sembra che Malachia voglia rispondere non tanto indirettamente, quanto abbastanza direttamente, al parziale fallimento della predicazione di Ageo e Zaccaria. In che senso? Che tutto l'entusiasmo suscitato da Ageo e Zaccaria sembra passato bene alla svelta. I sacerdoti fanno tutto tranne che essere fedeli al loro culto, quindi il Tempio non è diventato quello che sembrava dover diventare. Non accetto l'offerta delle vostre mani, dice Malachia in 1:10, poiché dall'Oriente all'Occidente grande è il mio nome fra le nazioni, in ogni luogo si offre incenso al mio nome, si fanno offerte pure, perché grande è il mio nome fra le nazioni, dice il Signore degli eserciti. Quindi, tutto questo tempio che doveva diventare il cuore di Israele non lo è diventato, e Malachia polemicamente dice: non c'è bisogno neanche del tempio, andate in giro per il mondo e dovunque mi si fa un culto. Questo testo i padri della Chiesa lo useranno molto per fondarlo come profezia del culto cristiano. Mutatis mutandis, però l'idea è che il tempio non è più essenziale. C'è un culto secondo verità che è anche al di fuori del tempio. Al capitolo 2, versetto 17, gli empi si pongono una domanda: dov'è il Dio della giustizia? È la domanda che chiude il capitolo 2. Sembra che Zaccaria, Ageo, ma anche i profeti precedenti siano passati invano. Dov'è il Dio della giustizia? Tutte le cose che abbiamo detto finora sembra che continuino a non essere valide. Quindi Malachia probabilmente viene scritto per dare un'ulteriore risposta a questi problemi. La risposta sta nell'inizio del capitolo 3. Nel tempio verrà un messaggero a preparare la via del Signore e subito dopo entrerà nel tempio il Signore che voi cercate. Malachia dichiara che avverrà un incontro diretto, personale, col Signore nel suo tempio. A che cosa Malachia pensasse è difficile dirlo. Il cristianesimo dopo ha avuto buon gioco a leggere questa frase in riferimento a Gesù stesso. Luca la usa nel capitolo 1, questo testo, quando parla di Gesù nel tempio, si rifà a questo tipo di vocabolario. Ma vedete bene che Malachia non ha più una soluzione storica da dare, già siamo sul piano dell'escatologia. La profezia si sposta pian piano verso un futuro più o meno lontano. Ma in realtà la domanda di fondo per Malachia è un'altra, e la riprenderemo alla fine del corso, sarà proprio l'ultima cosa che vi dico. Perché Malachia sta in fondo al canone? Questa è la vera grande domanda. Perché Malachia sta qua dove sta e non da un'altra parte? Perché proprio qua? Capiremmo ancora meglio come mai Malachia è veramente una profezia letteraria, ovvero è stato scritto apposta come chiusura del canone. E probabilmente è nato proprio per questa ragione, per avere un testo che dicesse: beh, qui siamo alla fine. Qui siamo alla fine. Era un testo che magari esisteva già, perché se è del 480 già c'era. Ma chi ha messo Malachia qua lo ha messo apposta per una ragione precisa. Ve la dirò questa ragione, ma già dovreste saperla perché l'ultima parola di Malachia è: manderò il profeta Elia per insegnarvi la legge di Mosè. E guarda chi trovi alla fine della Bibbia: la legge e i profeti. E qual è il compito del profeta? Insegnare la legge di Mosè. Ormai il profeta è stato inglobato all'interno della Torah. Non ha più il compito di denunziare, ma di annunziare la Torah. Mosè ed Elia. E l'aggancio col Nuovo Testamento è talmente ovvio e immediato. Mosè ed Elia non hanno bisogno di spiegazioni se li rapportate insieme al Nuovo Testamento, no? È la trasfigurazione, di fatto. Malachia è veramente un gancio che il Nuovo Testamento usa per attaccarci il Vangelo. Bene, ma questo lo diremo poi più avanti.
Okay, come mai i 70 chiudono con Daniele?
Sì, poi il canone dei 70 dipende anche da quale manoscritto tu stai utilizzando, perché per essere pignoli, i 70 hanno come canone Ezechiele, Susanna, Daniele 13, poi Daniele ebraico e poi Daniele 14. Quindi non è neanche così ovvio, perché Daniele è spezzato in due parti, e di cui una è messa prima di Daniele 1, cioè Daniele 13. Daniele 14 probabilmente è un appendice, perché non vedo motivi canonici per finire con Bel e il drago, un intero canone biblico. Perché finisce con Daniele? Probabilmente è per il motivo che Daniele veniva già reinterpretato come un testo di carattere apocalittico e escatologico, quindi si
Con la visione del figlio
con una
dell'uomo.
visione futura, il figlio dell'uomo, qualcosa che agganci al futuro. Anche i 12 profeti poi nel canone dei 70 sono disposti diversamente, non come li dispone la Bibbia ebraica, ma di questo ridirò qualcosa. Per esempio, la Bibbia ebraica ha Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, e i 70 hanno Osea, Amos, Michea, Gioele, Abdia, hanno un ordine differente. Poi sai, spiegare il canone non è mai facile, perché i motivi possono essere di ordine letterario, di ordine teologico, a volte di ordine puramente storico. Non c'è una spiegazione così netta.
Comunque, in generale si può dire che mentre la Bibbia ebraica, in qualche modo, chiudendosi con il secondo libro delle cronache, come dire, è un po', si ferma un po' al passato, no? Mentre il canone.
Si ferma un po' al passato, non è proprio così, perché il libro delle cronache finisce con uno iussivo, con l'editto di Ciro: chiunque appartiene al suo popolo, il suo Dio sia con lui e salga. Puntini, puntini. Questo è l'ultimo verbo del canone ebraico, e salga. Salga a Gerusalemme con tutto quel che segue. Quindi in realtà la Bibbia ebraica termina con l'anticipo di un ritorno sempre attuale. Non è proprio così, eh? Cioè, non è un passato, è un passato che apre il futuro. E del resto, se ragionassimo sul passato, anche Malachia di per sé termina col passato: tenete a mente la legge che vi ha dato il mio servo Mosè. Però poi aggiunge: prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. È un passato relativo anche questo, ma di questo poi riparlo, perché ho scritto anche qualcosa su Malachia e la finale del canone, ma volevo serbarlo alla fine questo. Mi c'entra ancora un po' di tempo per ricordare anche la parte finale di Zaccaria, Zaccaria 9:14, cosiddetto Deutero Zaccaria. Qui il tono diventa apocalittico, il linguaggio anche apocalittico, l'attenzione è tutta sul futuro, sulla restaurazione di Gerusalemme e sull'assoggettamento escatologico dei popoli. un testo anche celebre, inizio di Zaccaria 9, lo conoscete perché è di fatto la Domenica delle Palme. Ecco, giubila, esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile cavalca un asino, un puledro figlio d'asina, farò sparire il cavallo da guerra da Efraim, il cavallo da Gerusalemme. Ricordate che nella Bibbia il Dio biblico non ama i cavalli, ama invece gli asini. L'asino è l'animale della pace, il cavallo è l'animale della guerra. È vero che oggi la Chiesa è in completa afasia sul tema della guerra, non apre più bocca, ma nella Bibbia il Signore fa sparire carri e cavalli, mentre il Messia viene su un asino che è per definizione l'animale del contadino. Il bue e l'asino, giusto appunto, che poi sarebbero nella versione nostra il trattore e l'ape, quello che guidano i contadini per portare una cosa da un posto all'altro, no? Allora si chiamavano il bue e l'asino, erano quelli. Zaccaria 9 dunque dà un tono di gioia escatologico, ma tuttavia Zaccaria 9,14 ha un tono anche polemico. Polemico per esempio contro i pastori del popolo, è il celebre testo di Zaccaria 11, i due pastori negativi, i due pastori malvagi del popolo. Qui bisogna cominciare a capire di che cosa Zaccaria sta parlando, ma la chiave per capire di che cosa Zaccaria sta parlando sta nel testo celebre di 12:10. Riverserò sopra la casa di David e sopra gli abitanti di Gerusalemme uno spirito di grazia e di consolazione. Guarderanno a me colui che hanno trafitto. Questa traduzione è oscena, sottolineo la parola oscena, è la nuova CEI che come al solito ha perso un'occasione per tradurre le cose per bene. La nota vi dice che il senso è un altro, la nota della Bibbia di Gerusalemme, non guarderanno a me colui che hanno trafitto, ma guarderanno a me a causa di colui che hanno trafitto. C'è un accusativo di relazione in ebraico. Dunque il trafitto è diverso, non è Dio. Guarderanno a me sarebbe Dio. Guarderanno a me a causa di colui che hanno trafitto. Questa traduzione è stata fatta avendo in mente Giovanni, la versione che poi usa Giovanni, che non è né quella greca né quella ebraica, tra l'altro, ma questo è un problema più complesso. Chi si volesse divertire, voi conoscete Abbose perché è venuto qualche volta in versione per fare gli esercizi o cose del genere, il mio ormai ex dottorando, perché ormai è dottorato, quel prete di Firenze che si chiama Gherardo Gambelli, giovane, che ha fatto la tesi con me 2 anni fa di dottorato, con Paolo Sacchi anche, e ha pubblicato già la sua tesi in biblioteca, ne ho portato una copia, sul contesto storico di Zaccaria 12:10. Se vi interessa, ha scritto 300 pagine sull'argomento, non ve lo consiglio di leggerle tutte, ma le conclusioni mi sembrano molto molto ben azzeccate. E la domanda di fondo è: chi è questo trafitto? Cosa c'entra tutto questo e a cosa ci serve per capire il Deutero Isaia? Guarderanno a me a causa di colui che hanno trafitto. Gherardo spiega che la grammatica ebraica esclude la possibilità di tradurre guarderanno a me che hanno trafitto. Cioè il trafitto sarebbe Dio, Il trafitto è un altro, questo se vogliamo rispettare il testo biblico. E allora chi è il trafitto? Vi risparmio tutta la dimostrazione, ma probabilmente il trafitto è in prima battuta Zorobabele, cioè quel tizio fatto fuori poco prima. Quel tizio fatto fuori già nella prima parte del libro di Zaccaria. Guarderanno a me a causa di colui che hanno trafitto, né faranno il lutto come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito, come sarà il lamento nella pianura di Megiddo. Ora, a Megiddo chi fu ucciso? Ve lo ricordate? Giosia. Dunque, il trafitto è un altro Giosia, siamo sulla stessa linea, è un discendente, è appunto uno della casa di David, il buon Zorobabele. Cosa significa questo testo, allora? Significa che occorre prendere atto che l'ordine precedente è ormai definitivamente crollato. Zorobabele è stato trafitto, ucciso, questo vuol dire che probabilmente è stato eliminato fisicamente, Zorobabele è scomparso, la monarchia è ormai crollata e non c'è più speranza di un restauro dell'antica casa di Davide. La menzione del trafitto è di pari passo con la morte di Giosia e quindi la fine di un intero progetto politico. Siamo dunque in un periodo che va tra il primo Isaia, cioè il 515, la restaurazione del Tempio, e l'arrivo di Neemia, che cambierà le cose poi in Israele. Quindi prima comunque del 444. Ulteriori indizi, poi qui potrei parlare a ore, ma la cosa diventa noiosa perché poi bisogna entrare in dettagli abbastanza complessi. Al capitolo 11, quando Zaccaria allude ai due pastori, ai due pastori con questo gesto dei due bastoni, uno che si chiama benevolenza, l'altro che si chiama unione. Zaccaria vuol far capire che Israele non può mettersi al servizio dei mercanti di pecore, dei mercanti del gregge, dice il versetto 7 e poi il versetto 11. Mi misi a pascolare le pecore da macello per conto dei mercanti di pecore. Ovvero Zaccaria sta criticando un'idea politica che probabilmente al suo tempo stava prendendo piede, quella di mettersi al servizio dei dominatori stranieri. Faccio fuori Zorobabele e mi metto al servizio dell'autorità persiana, i mercanti stranieri. E non funziona questo, secondo Zaccaria. La morte di Zorobabele è stata una tragedia, bisogna prenderne atto, ma non doveva essere così. Ecco perché gli israeliti fanno il lamento su questo trafitto, perché non doveva accadere questo. Israele cosa ha fatto? Si è messo al servizio dei mercanti di pecore, ha rotto l'alleanza e dunque ha creato una situazione politica che conduce soltanto a conseguenze tragiche. Cosa deve fare allora Israele? Deve guardare a me, dice il versetto 10, a causa di colui che hanno trafitto. Guardare al Signore, dunque, ritrovare una fiducia in Dio che va al di là della fiducia nei dominatori immediati del momento. Il testo è politico e religioso insieme. Guarderanno a me a causa di colui che hanno trafitto. Prendete atto che la monarchia è fallita. È stato un male, però è fallita. Non ci sono speranze di ripresa. Non andate con gli stranieri perché è anche peggio. Guardate a me. Quindi ritornate a una visione religiosa della politica, potremmo dire, no? A qualcosa che renda Israele quello che dovrebbe realmente essere. Poi Gherardo si è divertito a andare oltre e ha scoperto come nel contesto del libro di Zaccaria vi sia anche qualcosa di più, vi siano i segni di un conflitto intrasacerdotale, come da un lato il problema sia il tentare di allearsi con la monarchia persiana, e questo non gli va bene, e dall'altro un conflitto interno alla società di Israele per sapere quale classe sacerdotale comanda. E questo conflitto c'era davvero. Un testo di questo periodo, apro una parentesi, lo ha studiato un francescano che ha fatto di recente la tesi al biblico, un francescano sardo che si chiama Francesco Cocco, lo conoscete forse qualcuno almeno di nome, ha fatto la tesi sul capitolo 11 del libro dei Numeri, che è quel capitolo dove il popolo si lamenta e il Signore fa sprofondare in un abisso un'intera classe di sacerdoti. Ricordate la ribellione di Datan e i figli di Core. Il Signore spalanca la terra e butta tutti dentro. E quando è che la catastrofe si ferma? Quando Aronne e i suoi figli si mettono ognuno con il suo incensiere e più che incensano, più che la terra si ferma. E la terra si ferma proprio dove ci sono gli incensieri di Aronne, quelli che sono di là, tutti sprofondati. E secondo Cocco, questo è un altro ulteriore esempio degli scontri intrasacerdotali durante questo periodo persiano. Decidere chi comanda, ed è un testo terribile quello dei Numeri. Dio sta dalla parte del sacerdozio aaronitico, chi non è con noi finisce sottoterra. Il testo è bassamente ideologico, eh? O sei del nostro partito o il Signore apre una voragine e ti butta tutti dentro, e gli unici che possono fermare questa voragine siamo noi. Quindi o fate il culto come si dice noi, o si apre una buca e tutti dentro. Non è il massimo dell'apertura e della accoglienza liturgica questo, però sono problemi reali che il testo presuppone, no? Quindi Zaccaria ha davanti questo tipo di problemi religiosi e civili insieme. E quindi vedete come la situazione è ulteriormente cambiata. 5 minuti e poi finiamo per fare l'11° profeta, poi ne manca uno che lasceremo a domani e domani faremo un'altra cosa. L'undicesimo profeta, se avete fatto il conto, è Gioele. Lascio Giona da parte perché Giona è un caso molto particolare. Manca all'appello il profeta Gioele. Gioele, come ben sapete, se non mi sbaglio c'è anche Abose Gioele. Gioele, Yahweh è Dio, quindi un nome più propagandistico di così è difficile trovarlo, no? Yahweh è Dio. Anche il libro di Gioele è privo di attribuzione storica, si dice semplicemente parola del Signore rivolta a Gioele, figlio di Petuel. E tutto il libro ruota intorno a un'invasione terribile di cavallette. Ora in realtà questa invasione di cavallette, che anima l'intero capitolo 2, preceduta dalla nuova riflessione sul giorno del Signore, è presa sia come immagini sia come linguaggio dal libro di Amos. Amos al capitolo 7 inizia parlando di un'invasione di cavallette. Già questo è un segno che Gioele appartiene ormai a quel tipo di profeti che rileggono i testi precedenti. Le cavallette di Amos acquistano un valore quasi escatologico. Sono l'immagine del giorno del Signore. Il passaggio alle cavallette dell'Apocalisse è ormai breve. Se volete studiare la teologia delle cavallette, dovete cominciare con le cavallette storiche dell'Egitto, quelle delle piaghe, e poi passare alle cavallette di Amos, dove sono ancora cavallette concrete. Quelle di Gioele sono già le cavallette del giorno del Signore, e quelle dell'Apocalisse ormai sono le cavallette del mondo futuro. Dice proprio una progressiva idealizzazione della cavalletta, da quella concreta a quella escatologica, attraverso una serie di testi che si rileggono l'uno sopra l'altro. D'altra parte, Gioele, rispetto ai profeti che l'hanno preceduto, vede il giorno del Signore come anche qualcosa di positivo. Il giorno del Signore è anche il giorno dell'effusione dello Spirito. Diventeranno profeti i vostri figli e le vostre figlie. In quel giorno effonderò il mio Spirito sopra ogni uomo. Un testo celebre che poi gli Atti degli Apostoli riprendono e citano esplicitamente nel discorso di Pietro in Atti 2. Chi è Gioele e come collocarlo? Probabilmente siamo nello stesso caso di Malachia, un profeta dal nome simbolico e senza un riferimento storico così preciso. Quello che possiamo dire un altro caso di profezia letteraria, a mio parere, come Malachia. Quello che possiamo dire è che è un profeta molto attento al tempio e al culto. Non è un caso che la liturgia cattolica utilizzi il capitolo 2 di Gioele come prima lettura del mercoledì delle ceneri. Ricordate, nel tempio i sacerdoti piangano, è una vera e propria liturgia penitenziale che Gioele colloca nel tempio. Vedete come da Ageo in poi l'attenzione al culto sia molto più positiva. Qui non c'è nessuna critica verso il culto, anzi, ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti, laceratevi il cuore e non le vesti. Però tutto questo avviene nel tempio, tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, quindi si parla proprio di una liturgia templare. E quando è stato scritto Gioele? Difficile dirlo. Un paio di indizi ci suggeriscono che forse è stato scritto dopo Malachia, quindi sarebbe l'ultimo, per questo l'ho messo in fondo. Sembra citare Malachia, per esempio il testo di 3:4b, prima che venga il giorno del Signore grande e terribile. Questa frase ripete la finale del libro di Malachia. Si potrebbe anche dire il contrario, ma sembra che sia Gioele a riprendere accenni contenuti in Malachia e a renderli ancora più cultuali rispetto a quanto sia Malachia stesso. Nel profeta Gioele non vengono mai citati i capi civili, si menzionano solo i sacerdoti, è segno che ormai la situazione in Israele è stabile, comanda il sacerdozio, i capi civili non vengono presi in considerazione. E soprattutto, come ho fatto notare, Gioele porta a compimento questo saper rileggere le profezie del passato. Il tema del giorno del Signore, vabbè, questo percorre un po' tutto il libro dei 12 profeti, ma anche quel testo che ho citato prima, il dono dello Spirito, in realtà è una ripresa ad un testo di Ezechiele. Vieni o Spirito dai quattro venti, è un'idea che già è presente nel libro di Ezechiele, che Gioele sviluppa e rilegge in chiave scatologica. Vi sono molti altri segni di queste riletture di testi già esistenti, per esempio il celebre testo che chiude il dono dello Spirito, che cita Pietro negli Atti: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. E dov'è che il Signore ha detto questo? Abdia 17, questa è una citazione letterale, e ritroviamo perfino Abdia dentro a Gioele, in una chiave molto più positiva, no? E potremmo dire che la profezia si chiude con Gioele facendosi interpretazione di se stessa, ovvero interpretazione di testi già esistenti. Bene, oggi abbiamo pigiato parecchio, per cui penso che ci si può fermare, e domani lasciamo un momento a Giona, che è fuori serie, e poi iniziamo a vedere le cose in maniera diversa. Perché i profeti in quest'ordine? Non in quello che vi ho detto io, ma in quello che è attestato nel canone biblico. Quindi rifaremo un discorso diverso dall'inizio, ma in ben altra maniera.